Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
Nucleare Iran, Khatibzadeh, no a colloqui con gli Stati Uniti fino alla revoca delle sanzioni. Iran, inaugurata la linea di nuove centrifughe. Incidente alla rete elettrica dell'impianto Natanz. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia. Oggi è domenica 11 aprile 2021, tra poco vi presento il notiziario che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché vi presenteremo un altro appuntamento con la svolta economica in Iran secondo la roadmap presentata dalla guida suprema, il suo Ayatollah Khomeini. Amici ascoltatori, la frequenza onde corte di Radio Italia 5925 kHz pari a 49 metri, inoltre il nostro indirizzo email radioitaliairib99@gmail.com. Grazie, a tra poco. Non ci sono stati tra gli Stati Uniti e l'Iran colloqui diretti o indiretti a Vienna. Così il portavoce agli esteri iraniano Said Khatibzadeh. Non c'è bisogno di trattative dal momento che l'accordo nucleare iraniano, piano d'azione congiunta globale firmato a Vienna 2015, Barjom in farsi, è stato negoziato in ogni dettaglio e gli Stati Uniti devono mostrare a tutti, non solo sulla carta, che vogliono invertire la rotta rispetto all'era di Trump, che vogliono attuare integralmente e fedelmente l'accordo nucleare e revocare tutte le sanzioni illegali contro l'Iran. Ha proseguito il diplomatico iraniano in un'intervista. Secondo il portavoce iraniano, A Vienna si sono registrati passi positivi da parte del gruppo 4 più 1, cioè Cina, Francia, Inghilterra, Russia più la Germania, e i negoziati hanno dimostrato che sono possibili progressi, mentre, ha aggiunto ancora, il lavoro si concentra sulla definizione di una lista di sanzioni che gli Stati Uniti dovrebbero effettivamente rimuovere. L'Iran ha appena annunciato la messa in servizio di nuove centrifughe modernizzate per arricchire più rapidamente l'uranio. Si tratta di un'altra fase del disimpegno nucleare iraniano, disimpegno nucleare che Iran ha intrapreso come risposta alla mancata attuazione da parte dei paesi firmatari del Barjom dei loro stessi obblighi stabiliti dall'accordo del 2015. È stato il presidente Hassan Rouhani ad inaugurare ufficialmente questa linea di 164 centrifughe IR6 e un'altra delle 30 IR5 installate nel complesso nucleare di Natanz con una cerimonia in videoconferenza trasmessa dalla TV. E sempre per quanto riguarda l'impianto Natanz, proprio oggi un incidente è avvenuto in una parte della rete di distribuzione di elettricità dello stabilimento Shahid Ahmadi Roshan, sempre della città Natanz. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Force News, citando il portavoce dell'Organizzazione per l'Energia Atomica della Repubblica Islamica, Behruz Kamolvandi. Il portavoce non ha dato altri dettagli, ma ha tenuto a sottolineare che l'incidente non ha causato feriti al personale e non ha provocato inquinamento. Sono in corso le indagini sulle cause dell'incidente. Proteste in molte città italiane ancora delle categorie colpite economicamente dalla crisi pandemica. Tra le richieste, la riapertura delle attività, sostegni, la riduzione della tassazione. Operai agricoli hanno manifestato davanti alla prefettura e hanno annunciato un sciopero per il 30 aprile. Lavoratori del turismo hanno protestato a Capri, a Milano, manifestazione davanti al comune a sostegno di negoziati, artigiani, partite IVA, piccole imprese. Andiamo negli Stati Uniti con Donald Trump, che dice tornerà alla Casa Bianca. Attaccato il presidente attuale Joe Biden, rivolgendosi ai vertici repubblicani e ai finanziatori del partito riuniti a Mar-a-Lago, ha detto che l'agenda di Biden è molto impopolare perché il primo presidente della storia moderna a non essersi rivolto al Congresso riunito nelle sue prime settimane alla Casa Bianca. Ha ribadito Trump che gli arrivi illegali al confine con il Messico sono ai livelli più alti del 2006. Già sul tema dell'immigrazione ha detto: possiamo vincere la Camera, il Senato e la Casa Bianca addirittura. Trump inoltre ha organizzato un evento di raccolta fondi per l'ex portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, che si è candidata a governatore dell'Arkansas. I presenti all'evento erano quasi tutti senza mascherina. Italia, ma una notizia che ha a che fare anche con gli Stati Uniti. Il ministro degli esteri Luigi Di Maio si recherà in visita ufficiale 12-13 aprile a Washington, dove incontrerà il segretario di Stato Antony Blinken. In agenda, tra le altre cose, è previsto anche un incontro con la speaker della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi e la partecipazione ad un evento celebrativo dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e gli Stati Uniti. Di Maio, secondo quanto si apprende, è il primo ministro in assoluto ad essere ricevuto alla nuova amministrazione americana guidata da Joe Biden. Primo ministro tra i suoi colleghi dell'Unione Europea. Vaccini in Sicilia. c'è un 80% che rinuncia il vaccino AstraZeneca. Su 100 persone, 80 dicono di no. Lo ha detto il presidente della regione. È naturale, ha aggiunto, che la condizione di allarme sia particolarmente elevata, ma abbiamo il dovere di credere agli scienziati che dicono che è più pericoloso non vaccinarsi piuttosto che vaccinarsi. Caso Gregoretti, PM di Catania. Salvini non ha violato convenzioni internazionali, non fu sequestro di persona, così il PM di Catania ha chiesto archiviazione per Salvini nella vicenda dello sbarco dei migranti. L'ex ministro dell'interno italiano Matteo Salvini, nella vicenda dello sbarco nave Gregoretti, al centro dell'udienza preliminare in corso proprio a Catania, non ha violato alcuna delle convenzioni internazionali. Le sue scelte sono state condivise dal governo e la sua posizione non integra gli estremi del reato di sequestro di persona, perché il fatto non sussiste. L'ex presidente del Brasile, Lula, si è scusato con il popolo italiano per caso Battisti. Ascoltate cosa ha detto. Scusa è una parola molto semplice, ma solo chi ha carattere la utilizza. Chiedo scusa al popolo italiano, all'ex presidente Giorgio Napolitano, perché allora ho creduto che Battisti fosse innocente e non lo era, perché ha confessato. A dirlo appunto in un'intervista alla TV, TG2, è stato Luiz Lula da Silva, l'ex presidente brasiliano. Nel 2010 ha rifiutato la richiesta di estradizione per il terrorista Cesare Battisti, il quale si era rifugiato proprio nello Stato sudamericano dopo una lunga latitanza, concedendogli il diritto di asilo. Quest'ultimo fu poi consegnato al paese d'origine da Bolsonaro nel 2019, a patto che gli venisse cancellata la condanna al carcere a vita. A distanza di anni il fondatore del PT ha ammesso errore. Grazie per l'ascolto, a tra poco con il commento di oggi. Rapporto: gli Stati Uniti cercano di rivitalizzare i terroristi Al-Qaeda. I media statunitensi hanno lanciato una campagna di propaganda per riabilitare la principale forza americana in Siria, Al-Qaeda, rivela un rapporto. Il portale statunitense World Socialist Website, in un articolo pubblicato venerdì, ha affrontato l'obiettivo alla base della decisione della catena connazionale PBS di trasmettere la scorsa settimana sul programma Frontline un'intervista avvenuta a febbraio nella provincia siriana di Idlib ad Abu Muhammad al-Golani, fondatore attuale capo dell'affiliata siriana di Al-Qaeda, alleanza terroristica di Hayat Tahrir al-Sham, guidata dal fronte al-Nusra. L'intervista condotta da Martin Smith di Frontline era essenzialmente uno spettacolo mediatico, nelle parole di Smith, organizzato per coprire la sanguinosa storia del terrorismo dal fronte al-Nusra in Siria e fornire ad al-Golani un forum per proclamare l'attuale versione di la prima linea. Hayat Tahrir al-Sham, una forza politica e un alleato naturale di Washington, ha detto. L'articolo sostiene che gli Stati Uniti con questa campagna mediatica cercano di ripulire l'immagine del terrorista al-Golani e preparare il terreno per riabilitare l'organizzazione estremista da lui fondata, per riutilizzarla come strumento per commettere più crimini e materializzarne obiettivi in Siria, un paese che ha subito una guerra devastante per 10 anni. Il terrorista ha assicurato che la coalizione che guida non rappresenta alcuna minaccia economica alla sicurezza per gli Stati Uniti o per altri paesi occidentali. Pertanto ha chiesto a questi paesi di rivedere la loro politica nei confronti dell'alleanza terroristica Hayat Tahrir al-Sham. Intanto il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite il mese scorso ha denunciato in un rapporto che in Siria la brutale repressione condotta da Tahrir al-Sham contro la popolazione civile a Idlib. Da parte sua, il 5 aprile, la Rete Siriana per i diritti umani ha riferito che almeno 2.246 cittadini siriani sono imprigionati o dispersi nei centri di detenzione dei terroristi alleati degli Stati Uniti.
Iran, salto nella produzione. Da oltre 12 anni la guida suprema della rivoluzione islamica dell'Iran, Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, con l'inizio dell'anno nuovo sceglie un titolo per nominarlo con l'obiettivo di unire tutti gli sforzi nazionali per realizzare un preciso obiettivo che a sua volta diventa la priorità e la principale meta di tutto l'anno in corso. L'Iran, essendo uno dei paesi più importanti dal punto di vista geopolitico e strategico, da sempre è stato nel mirino delle tramme e congiure da parte dei suoi nemici. È proprio per questa sua posizione importante e le sue infinite risorse energetiche e minerarie da una parte ha svolto un ruolo importantissimo non solo nella regione ma anche a livello internazionale, ma dall'altro canto si è trovato sempre a doversi difendere dagli attacchi e dalle congiure nemiche. La difesa militare è uno degli aspetti indispensabili per salvaguardare l'integrità territoriale di ogni Stato. Il nostro paese, avendo dei confini marini e delle acque territoriali importantissimi dal punto di vista strategico, ha dovuto sviluppare particolarmente la sua potenza deterrente nel settore dell'industria militare marittima. Il Ministero della Difesa iraniano generale Dehqan in diverse occasioni ha dichiarato che la Repubblica Islamica dell'Iran, progettando sottomarini pesanti dal peso di oltre 3.000 tonnellate, le forze militari iraniane hanno realizzato il grande progetto di fabbricare un sottomarino pesante dal peso di 3.200 tonnellate nel tentativo di rafforzare il potere di difesa marino del paese. Il sottomarino ha una lunghezza di 87 metri e una nave di 10 metri. All'inizio di novembre 2018, il comandante della Marina iraniana, l'ammiraglio Hossein Khanzadi, aveva dichiarato che l'Iran è il primo paese del Golfo Persico nella produzione di equipaggiamenti marittimi, sottolineando che la Marina dell'Esercito della Repubblica Islamica è diventata completamente autosufficiente in termini di produzione interna di navi e sottomarini. Il generale Khanzadi ha dichiarato inoltre che l'Iran ha iniziato a produrre sottomarini nel 2003 e ora ha raggiunto la tecnologia per costruire navi moderne. Il sottomarino di classe Qadir, costruito completamente in Iran dal peso di 150 tonnellate, ora opera nella flotta della Marina Militare. Un altro sottomarino di fabbricazione nazionale, Fateh, si è già unita alla flotta della Marina iraniana nel 2020. Il Fateh, ovvero Conquistatore, è un sottomarino fabbricato al 100% in Iran. Pesa 600 tonnellate, è tra i sottomarini semipesanti ed è equipaggiato con armi all'avanguardia come siluri e mine navali. Può operare a più di 200 metri sotto la superficie del mare per circa 5 settimane, e secondo quanto riferito dai funzionari della Marina iraniana. Il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica mantiene la sicurezza del Golfo Persico e dello Stretto di Hormuz. Garantiremo questi compiti indipendentemente e senza l'aiuto esterno. Le sanzioni ci hanno insegnato a stare in piedi da soli e a non affidarci a nessun paese per mantenere e garantire la sicurezza, ha detto il comandante della Marina iraniana Hossein Khanzadi, sottolineando: il nuovo sottomarino stupirà i nostri nemici grazie alla sua moderna tecnologia. Il sottomarino di medie dimensioni classe Fateh è stato interamente costruito dall'Iran. Amici, a questo punto siamo giunti al termine del tempo a nostra disposizione. Torneremo la prossima settimana a proseguire su questo tema. Non mancate!